www.radiogio.it e la storia continua. Più della firma poté il sigillo. Matrici sotto chiave. Il sigillo è stato per secoli la firma di sovrani, principi, ecclesiastici, privati e comunità. Una firma figurata, adatta a un mondo largamente analfabeta, è anche garanzia dell'autenticità di un documento, di un atto di proprietà, di una lettera, di un trattato, di diritti. Era, insomma, a metà tra gli odierni firma e timbro. Che differenza però dal prosaico sudicio timbro di gomma? Il sigillo era considerato un bene prezioso, una parte dell'identità stessa di un privato o istituzione. Presso cancellerie e uffici veniva gelosamente custodito da funzionari appositi, soggetto nell'uso a regolamenti pignoli e subito dopo riposto sotto chiave con molte formalità. Quando doveva essere sostituito, le matrici in piombo si logorano presto, oppure perché non sia più valido, per motivi politici e amministrativi, lo si distruggeva. Talora, alla morte del possessore del sigillo, lo seguiva nella tomba, una fortuna per i predatori, e si ricordi la famosa novella del Boccaccio. E la punzonatura era un'operazione attenta. L'impronta su cera era raccolta presso una tazza metallica, impreziosita da catene o fettucce che la legavano al documento. Per maggior sicurezza si usava anche un contrasigillo, detto secretum, che si apponeva sul retro di quello principale, e le forme variarono: circolare, a mandorla, a scudo, a croce. A ciascuno il suo. Nei documenti più complessi, come ad esempio la sottoscrizione di leghe o patti, le pergamene sono inghirlandate da una spettacolare selva di sigilli appesi. Le bolle conservavano imponenti sigilli di monarchi e papi. E nel Medioevo tutti facevano uso di sigilli, appena possibile, ed era uno status symbol, oltre che una necessità. Un certo livello sociale era d'obbligo, come oggi la stilografica costosa, un set da scrivania, il biglietto da visita. Imperatori, sovrani, papi, vescovi usavano naturalmente sigilli vistosi e di grandi proporzioni, ma presto anche la media e piccola nobiltà ne fece uso. Di solito il signore vi compariva a cavallo e con le proprie insegne sullo scudo, il pennone e la gualdrappa. Proprio per questo i sigilli erano le testimonianze più antiche dello sviluppo dell'araldica, che inizia nei primi decenni del XII secolo. Dal secolo seguente la crescita dei sigilli è esponenziale e riguarda tutti gli strati della società: ecclesiastici, borghesi, funzionari regi, artigiani e contadini, e molto raffinati erano di solito i sigilli delle dame. Naturalmente la bellezza dell'esecuzione era in funzione della presenza di botteghe orafe di buon livello, come in Francia, Renania, Boemia, Italia, e della ricchezza del committente. Accanto a piccoli capolavori, infatti, troviamo anche gli oggetti molto rozzi. Come si diceva sopra, l'età gotica segnò il culmine della pratica, della diffusione, della bellezza dei sigilli medievali e la capacità degli orafi di stipulare in spazi piccolissimi con la pratica tenace del l'horror vacui, e non fu mai raggiunta né prima né dopo quell'epoca. Gli esemplari più belli. Nei primi secoli dell'età moderna, lentamente l'uso del sigillo diminuì e dal punto di vista estetico ci fu un vero crollo. Si cominciò un po' a risparmiare e verso il secolo XVI prese piede il timbro a secco su carta, in rilievo e ritagliato talora su eleganti trine a nero fumo. Gli esemplari dell'età barocca sono ormai il pallido ricordo dei loro predecessori medievali. E tra i sigilli più belli e interessanti, e anche più vari, vi sono quelli delle città. Quelli feudali ed ecclesiastici tendono, infatti, un po' al ripetitivo. La figura del possessore o il suo semplice scudo araldico, e le città invece usarono una gamma più ampia di figure simboliche, veduta delle mura turrite, della cattedrale, figure o attributi dei santi patroni, il ritratto del collegio dei magistrati, allegorie e leggende, paesaggi, navi. Splendidi erano i sigilli delle città anseatiche, fiamminghe e inglesi con le loro grandi galee. Presso i centri maggiori di regola, cosa che non sempre si sottolinea adeguatamente, di regola le figure del sigillo erano diverse da quelle delle insegne araldiche vere e proprie. Il disegno era volutamente complicato per evitare i falsi, mentre gli stemmi derivano spesso da bandiere più semplici per definizione. Presso gran parte dei centri più piccoli, invece, il sigillo divenne la base del futuro stemma. Anzi, talora si adattarono a stemmi figure assolutamente anti-araldiche e naturalistiche per impianto ed esecuzione. www.redigio.it e la storia continua.